Doppio clic, la trasmissione di Radio Popolare sul mondo di Internet e delle nuove tecnologie.
Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori, da Marco Schiaffino in diretta dallo studio 3 di Radio Popolare Milano. Benvenute e benvenuti a una nuova puntata di Doppio Clic. Questa sera parleremo del pasticcio tra Meta e la SIAE, delle ragioni che ci sono dietro questa rottura e delle conseguenze per il social network, ma anche per l'associazione. Parleremo poi del famigerato badge di Meta, degli ultimi aggiornamenti sulla vicenda TikTok e tratteremo anche di truffe online che hanno a che fare con le criptovalute. Ma come al solito questi primi minuti sono un momento per staccare da tante chiacchiere, prenderci una pausa con un brano musicale e come al solito in doppio clic il brano musicale è legato a dei temi di attualità. Direi che uno dei temi di attualità sono le belle uscite degli esponenti di maggioranza per quanto riguarda i diritti delle coppie omosessuali, con la ministra Roccella, con Rampelli e soprattutto con Mollicone, presidente della Commissione Cultura della Camera, che ha parlato del utero in affitto, come lo chiamano loro, nei termini di un reato più grave della pedofilia. Allora, a me francamente tutto questo accanimento fa venire soltanto una domanda: perché?
Tell me why.
Why Bronski Beat? Bella domanda da porre per comprendere i motivi dell'accanimento di questo governo nei confronti di tutte le coppie omosessuali e nel negare il diritto alla paternità e maternità a tutti loro. Prima di partire io vi ricordo che come al solito potete scrivere sempre a doppioclick@radiopopolare.it per inviare qualsiasi suggerimento, critica, consiglio, complimento anche se ne avete voglia. E invece per interagire con me questa sera potete utilizzare come al solito l'indirizzo diretta @popolarenetwork.it oppure inviare SMS e Telegram al 331 62 14 013. E già che ci sono, io introduco subito l'ospite di questa sera, una faccia nuova, Andrea Daniele Signorelli, buonasera.
Eccomi, buonasera Marco, buonasera a te e a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici.
Allora, come al solito, Daniele, l'ho chiamato per affrontare un tema particolare che è un po' il rapporto fra mondo reale e mondo digitale, poi capiremo un attimo cosa si fa. Io sono molto contento perché quando si può fare della filosofia sono per radio, sono molto felice, ma lo sfrutto anche per commentare insieme le notizie della settimana. Allora, partiamo dal pasticcio di Meta con la SIAE. La notizia l'avrete letta più o meno dappertutto. Che cosa è successo? Che l'associazione e l'azienda di Mark Zuckerberg non hanno trovato un accordo per i compensi. Risultato: da Facebook e Instagram sono prima spariti tutti i brani musicali praticamente, poi sono tornati, poi ne sono rispariti alcuni. Tutto questo perché, allora, partendo dall'inizio, quello che è successo, secondo quanto ha spiegato in un articolo pubblicato da Wired Italia, la stessa SIAE, Facebook ha cercato di forzare la mano all'associazione, hanno fatto un'offerta da prendere o lasciare in buona sostanza, dopo aver negato l'accesso a informazioni che secondo la SIAE erano fondamentali per capire come gestire la contrattazione, cioè in pratica quanti soldi guadagni effettivamente Meta dall'utilizzo dei brani che sono tutelati dalla SIAE. Di qui però si è aperta un'interessante vicenda, perché quello che è venuto fuori è che Facebook, ma nessuno credo, non ha la possibilità di capire quali brani sono associati alla SIAE e quali no. E non esiste un database, tanto più che il database dovrebbe essere dinamico, perché naturalmente un autore può anche cambiare associazione, quindi a questo punto cambiare anche tutela e condizioni contrattuali coi quali vengono gestite le riproduzioni dei brani e di tutte le opere tutelate dal diritto d'autore sui social network. Per il momento siamo in una fase di stallo, perlomeno fino a oggi. Vedremo un po' come si risolverà. Daniele, domanda: perché tutto questo va a toccare un tema che ormai, vabbè, noi un po' che lo trattiamo, quello del diritto d'autore su internet, che già è stato messo in discussione più volte, diciamo anche in maniera abbastanza radicale, ma con l'uso dei social network è devastante, perché in realtà basta anche soltanto un pezzetto di musica in sottofondo mentre qualcuno racconta un pezzo della sua giornata per far scattare le sanzioni. Non è il caso di rivedere tutto?
Ma infatti, guarda, difficile dire, almeno per quella che sono le mie competenze in materia, dove stia la ragione in questa vicenda, veramente non mi esprimo. Quello che è sicuro è che stiamo un po' rivedendo, da un certo punto di vista, le dinamiche negli scontri che abbiamo già visto tra Google e Facebook e il mondo dell'informazione, adesso tra Facebook e il mondo della musica, dove il concetto è un po' lo stesso, in cui Facebook dice: guardate, sì, che però io vi faccio arrivare un sacco di soldi, perché attraverso di me la vostra musica raggiunge un sacco di gente. E invece la CIA dice: eh no, siamo noi che ti mettiamo a disposizione le nostre cose, che quindi ti permettiamo di arricchire il tuo prodotto. Un po' lo stesso discorso che c'è tra Facebook e il mondo dell'informazione, dove poi sappiamo che poi, bene o male, più o meno si sono messi d'accordo in maniera gattopardesca per far sì che tutto cambi senza che nulla cambi. Ho la sensazione che le cose tra la CIA e Meta potrebbero anche finire così, perché poi bene o male a nessuno dei due conviene tirare troppo la corda. Troveranno un accordo, magari sarà un po' al ribasso per la CIA, perché tutto sommato qua c'è un altro aspetto interessante. Per i musicisti l'utilizzo dei loro brani sui social è diventato cruciale. In questo caso non si pensi tanto a Facebook, ma si pensi soprattutto a Instagram, dove nelle storie mettere la canzone di sottofondo è una base, per non parlare di TikTok, che tra l'altro all'origine, quando era ancora Musical.ly, ha creato delle vere e proprie pop star e muove comunque centinaia di milioni di ascolti. Quindi per me rivedere il copyright e il diritto d'autore è comunque sempre un'ottima idea, perché siamo incancreniti in una situazione novecentesca. Anche un po' veramente riuscire ad ammodernare queste situazioni in base al ruolo che oggi giocano i social, anche proprio nel far muovere il mondo della musica.
Sì, infatti qualcuno fra l'altro faceva notare come in realtà i maggiori danni li abbiano subite le etichette musicali, che dovevano lanciare in questi giorni dei nuovi album e non hanno potuto utilizzare i social a causa di questo blocco. Continuiamo a parlare di Meta, perché è arrivata anche negli Stati Uniti la famigerata spunta blu. Allora, devo dire che io, quando ho visto che l'avevano lanciato in Nuova Zelanda e Australia, che ormai sono praticamente considerate delle cavie, perché tutti quando devono sperimentare qualcosa lo fanno in Nuova Zelanda e Australia. Io fossi neozelandese o australiano me la prenderei anche un attimino, vabbè. Adesso c'è anche negli Stati Uniti. Intanto le notizie sono che se uno vuole la protezione dei suoi account su Facebook e Instagram, che si stanno andando fondendo sempre di più, deve pagare due abbonamenti e non si scappa. $11.99 al mese sul web o $14.99 su Android e iOS. E volevo chiederti, Daniele, molto rapidamente, perché io questo tema l'ho già affrontato, l'avevo chiesto però a un ospite un po' più istituzionale, era Guido Scorza, quindi già membro dell'autorità garante per i diritti, non ha il tasso, non ha il pH che abbiamo noi. Questa cosa del fatto che, vabbè, Facebook era gratis e adesso chiede i soldi, il fatto che stia andando a spremere sostanzialmente chi utilizza i social network come uno strumento per generare reddito, perché questo è, nel senso, stanno dicendo: ti proteggiamo meglio l'account perché il tuo account è prezioso e probabilmente se investi quei soldi è perché ci fai dei soldi a tua volta. Spariglia completamente le carte, trasforma i social network. Ora so che ne potremmo parlare ore, ti chiedo un minuto.
Ci provo. Cambia molto le cose. Allora, è un po' una mossa obbligata, nel senso, sappiamo che c'è una grande crisi nella raccolta pubblicitaria dei social network, soprattutto nei mercati occidentali, in seguito al cambio di privacy da parte di Apple relativa all'iPhone, che quindi complica la raccolta pubblicitaria ai colossi dei social network. Più che attirare, spremere, perché sicuramente c'è quella cosa, voler spremere soldi, non riusciranno mai a spremere tantissimi soldi, ma più che offrire protezioni maggiore, c'è la promessa di una reach maggiore, cioè i tuoi post, se tu hai la spunta blu, se tu paghi, avranno, come anche su Twitter, una visibilità maggiore. Quindi due cose rapidissime: da una parte vogliono, praticamente loro stanno dicendo agli influencer e ai creator: se volete continuare a fare questo mestiere, ma però dovete anche pagarci un po', e di influencer e creator ce ne sono circa 5 milioni in tutto il mondo, almeno che si dichiarano tali, se non di più. E la seconda cosa è: che fine fanno tutti gli altri? Se quelli che vengono pagati avranno i loro contenuti prioritizzati, le persone che vogliono semplicemente discutere o mostrare le foto, finiranno in fondo, quindi un altro passo in avanti verso questi social che diventano sempre più un modello broadcast da pochi, dagli influencer verso molti, e sempre meno una piazza aperta.
Ok, concludiamo questa carrellata sui social con la vicenda TikTok. La notizia è che il Dipartimento di Giustizia statunitense sta indagando ByteDance per possibile spionaggio sui cittadini americani. Allora, io evito assolutamente di fare tutta l'ironia possibile e immaginabile sugli Stati Uniti che si indignano perché qualcuno spia qualcun altro. La cosa divertente è che ci sarà un'audizione a Capitol Hill dell'amministratore delegato di TikTok, Xu Zhiqiu. Ecco, per il momento noi abbiamo visto, ne abbiamo parlato anche con Marina Catucci, delle scene piuttosto imbarazzanti in cui al congresso facevano delle domande assolutamente idiote, ora la dico proprio netta, sia a Zuckerberg che a Musk, chiunque sia passato di lì. Adesso hanno imparato, quindi domani ci sarà un team di esperti della Silicon Valley che va a istruire il congresso su come fare le domande a TikTok. Daniele, sono fatti furbi.
Ma meno male, così evitiamo di rivedere quelle scene penose, tipo il senatore che dice a Zuckerberg: ma io non ho capito, ma voi com'è che fate i soldi? Il vostro prodotto è gratis, come fate i soldi? In una esatto. maniera un po' così, un po' sospettosa, no? Voi fate qualcosa di oscuro. E Zuckerberg che risponde: ma senatore, noi mostriamo pubblicità. Quindi speriamo che si siano un po' preparati un pochino meglio. Poi ovviamente la vicenda di TikTok è contemporaneamente spinosa e anche va a vedere veramente come, voglio dire, si mette due pesi e due misure, ecco, sì. Diciamola chiara.
Diciamolo, l'abbiamo detto più di una volta. Allora, sono le 21:20, stiamo già andando lunghi, vabbè, ma non è una novità. È il momento di un altro brano legato anche questo all'attualità, perché si continua a parlare della vicenda dei migranti che muoiono come mosche nel Mediterraneo, di un governo che tratta il tutto come un problema sostanzialmente di polizia, e poi le giustificazioni. Mediamente abbiamo sentito il vicepresidente del Consiglio che si giustifica dicendo che, figuriamoci, io sono un papà, e adesso la presidente del Consiglio, anzi il presidente del Consiglio, come vuole essere chiamata lei, che si giustifica dicendo: figuratevi, io sono una mamma. E intanto la gente continua a morire. Negres Bear.
saluer les morts face à la mer, vivre de vie dans la lumière, dans la chaleur, le silence, à l'heure où les cyprès se balancent, les morts reposent au cimetière, sous le sable, face à la mer.
Face à la mer, canzone tristissima ma perfettamente adatta al tema. Allora, intanto io ridacchiavo prima perché ho letto il messaggio Telegram di Alessandro che diceva: ci vuole poco ad aggirare la censura di Meta mandando la fotografia di uno spartito. Non era per niente male. E allora, per la prossima notizia, che è puro giornalismo investigativo, io utilizzo un assist che mi manda Max, che saluto, inviando un'email a diretta@popolarenetwork.it. È una ricerca che avevo letto anch'io in questi giorni sul fatto che 7 minori su 10 in Europa e il 72% di quelli tra gli 11 e i 15 anni sono a rischio hacker per troppa fiducia nelle proprie competenze informatiche. Allora, leggo questa notizia a una diciamo un rumor che sta circolando in rete, per cui Microsoft potrebbe integrare un crypto wallet, quindi un portafoglio per criptovalute, all'interno di Edge direttamente, quindi aprendo in maniera spaventosa il mercato delle criptovalute. E poi invece vi introduco un contributo audio. Ora chiarisco che la qualità della registrazione non è eccelsa e non è nemmeno completa, perché non ho avuto l'accortezza di partire con la registrazione subito, ma si tratta di un tentativo di truffa ai danni del sottoscritto. La cosa mi ha fatto abbastanza ribaltare dalle risate. Ho ricevuto una chiamata, in pratica da un numero con un più 44, quindi prefisso inglese. Questa persona, con un forte accento straniero, adesso la sentirete, mi ha detto in buona sostanza che avevo un wallet di Bitcoin bloccato e che lui mi chiamava per sbloccarlo. Quando gli ho detto che su quella piattaforma, io, piattaforma peraltro inesistente, non avevo aperto nessun wallet, ecco come lui ha provato a spiegarmi la cosa. Ve la faccio sentire.
Allora
io avrei fatto un acquisto su Amazon.
Sì, ho messo altre pagine, io ho fatto un esempio Amazon.
Ok.
È la pagina più conosciuta.
Sì.
Ha fatto un acquisto online, non importa dove.
Mm-hmm.
Nel momento in cui lei fa un acquisto online, nuovamente metti il nome, cognome, le tue credenziali, la mail, il numero di telefono e tutto.
Certo.
In quel momento hai creato il tuo portafoglio elettronico. Mm-hmm. Perché sta facendo un accesso su internet per acquistare qualcosa. In quel momento che succede? Le società che hanno creato Bitcoin, per farci conoscere, quindi per alzare il prezzo del Bitcoin, le davano dei frammenti di Bitcoin all'epoca, perché era proprio la produzione, no? Quindi nel corso degli anni avete accumulato la bellezza di 4,2 Bitcoin su questo portafoglio.
Sono parecchi soldi.
Adesso che è successo? Queste persone, questi hacker, questi esperti IT, hanno tentato di hackerare il sistema vedendo il conto dormiente da anni, vedendo che ci sono dei bitcoin al suo interno, ma non ci sono riusciti. Noi, vedendo il segnalamento del sistema in cui abbiamo visto questo movimento anomalo, ho chiamato il numero telefonico abbinato a questo conto.
Ma quindi sarebbero circa 100.000 euro 4 bitcoin.
Sì, ha ragione. Un bitcoin è all'incirca circa 24-25 mila euro.
Sì.
È una cifra che si muove di continuo perché il Bitcoin è di quota in borsa.
Ma fantastico. E quindi adesso cosa dovrei fare per riavere questi Bitcoin?
Adesso la invito a navigare su internet, entriamo nel pannello di blockchain, le mostro il conto bloccato e vi faccio la guida a sbloccare questo conto. Sono qua apposta.
Sì, immagino.
Lo puoi fare adesso?
Ma allora no, adesso no, però poi vabbè, sento la polizia postale, poi vediamo. Grazie okay, per non aver mascherato il numero.
Senti ciò che vuoi, io ti chiamo domani, dopodomani, quando preferisci tu.
Va bene, no, ma magari
un problema o qualsiasi.
D'accordo, ma magari passo direttamente io a San Vittore. Va bene, buona serata. Oh. Allora, devo dire, non è la prima volta che mi capita, però questo caso è fantastico, perché in pratica il signore in questione mi stava dicendo che qualcuno mi aveva caricato col tempo 100.000 euro in Bitcoin su un wallet di cui io ignoravo completamente l'esistenza e me l'avrebbe sbloccato. Allora, in realtà come funziona questa truffa? Quello che viene fatto è di guidare la vittima su un sito malevolo, fargli scaricare un software che permette il controllo in remoto del PC, dopodiché viene rubato qualsiasi tipo di informazione a man bassa. E purtroppo però adesso che, Daniele, qua ti coinvolgo, abbiamo un problemino, nel senso che intanto post pandemia ci sono un mucchio di persone che si sono affacciate per la prima volta su internet e non sono particolarmente smaliziate o non hanno gli strumenti per riconoscere certe truffe. Il fatto che si stia pompando così tanto sulle criptovalute, tra l'altro criptovalute che sono risalite nettamente dopo il fallimento di Silicon Valley Bank e diciamo tutti i timori legati al circuito bancario tradizionale, tutte queste truffe rischiano di aumentare esponenzialmente.
Sì, è chiaro che nel momento in cui il Web3, famigerato Web3, che è stato uno dei due protagonisti dell'innovazione digitale degli ultimi due anni, che non sappiamo bene dove andrà a parare, però sappiamo che comunque alcune notizie effettivamente fanno pensare che si stia andando nella direzione di questo Web3. Per esempio, se Edge integra un portafoglio di criptovalute al suo interno, lo fa probabilmente anche perché prevede che in futuro ci saranno sempre più piattaforme collegate tramite possibilità di utilizzo di criptovalute, quindi di dare vita a questa nuova economia parallela, diciamo così. È chiaro che questo apre un altro fronte ancora, nel senso che diventa ancora più difficile da gestire, perché se c'è una cosa che ancora oggi le criptovalute non sono riuscite ad avere una user experience proprio a portata di mano, quindi è complicato.
Esatto.
Questa complicazione, nel momento in cui si diffonde senza semplificarsi a sufficienza, rischia di fare un sacco di casini. Ma non penso solo alle truffe, penso semplicemente al fatto che nel momento in cui tu ti apri un portafoglio devi ottenere per forza memorizzati o salvati in qualche posto di sicuro, ti dicono di stamparteli come se fossimo ancora negli anni 80, perché se li perdi è finita, non c'è banca che ti aiuti a recuperare, non c'è nessuno che ti risarcisce, niente. Quindi, oltre ai problemi già che ci sono sull'home banking, che sappiamo aver creato parecchi danni, perlomeno lì ci sono le banche che spesso e volentieri ti risarciscono senza manco dirtelo che sei stato vittima di qualche problema, in questo caso si apre tutto un altro fronte. Poi è vero, fino ad oggi a utilizzare le criptovalute sono quasi solo smanettoni che dovrebbero essere abbastanza
adesso. Esattamente.
Ma non è detto che le cose continuino. Se ci sarà un'altra bolla, ed è possibile che ci sia, se Bitcoin arrivano a $100.000, possibile, non è probabile, ma è possibile, e tutte le persone si lanciano di nuovo, mentre i vari browser, e non solo, perché già oggi Brave e Opera permettono di avere wallet integrati, iniziano a farli browser di massa, allora sì, si apre un altro fronte abbastanza pericoloso. Qui, come sempre, bisogna sperare, no, che tutto vada sempre in parallelo nella maniera migliore possibile, e poi non succede mai.
Sì, infatti, poi la preoccupazione è esattamente quella che dicevi tu, perché Edge è il browser predefinito su Windows, quindi gli utenti Edge di solito non sono diciamo i più scafati in questo campo, e confermo che anche i rumors riguardo a questo crypto wallet gestito da Microsoft non prevede la possibilità di recuperare alcunché, cioè lo dicono chiaramente dicendo guardate che non possiamo accedere a password e chiave di recupero, vi fate una bella frase di recupero lunga 12 parole per poter riavere la vostra password eventualmente e poi si può andare in qualche modo a recuperarlo. Io chiuderei quest'ultimo blocco di news citando la notizia del cambio di proprietà di Pornhub e YouPorn. Sono stati acquisiti da un fondo di investimento privato canadese che si chiama Ethical Capital Partners. Io quando vedo Ethical e Capital nella stessa frase di solito ho qualche brivido, però fa niente. Si tratta in ogni caso di gente che arriva da investimenti sulla marijuana legale, quindi già mi sono un po' più simpatici e devo dire che in un bell'articolo del Post, consiglio a tutti di andarselo a cercare, vengono comunque fotografate le attività di Pornhub e YouPorn, devo dire in termini abbastanza positivi. Perché? Beh, intanto perché sembra che anche con la nuova gestione ci sarà un passaggio per rendere più trasparente, più tutelante la gestione del lavoro di chi si occupa di questo settore, diciamo dei producer, dei creatori di contenuti. E in secondo luogo vengono riportate dei dati, delle statistiche sui tempi necessari per rimuovere contenuti inappropriati, naturalmente stiamo parlando di pedofilia o comunque contenuti che magari sono stati caricati senza il consenso dei protagonisti, e qui c'è da dire che Pornhub per esempio si colloca veramente in testa perché ha una media di 5 ore per rimuovere i contenuti, mentre altri concorrenti arrivano a 24 ore. Allora io a questo punto metto un brano al volo, altro brano legato all'attualità. L'attualità è quella che c'è stato un decreto per l'ennesimo progetto dello ponte sullo stretto di Messina.
Siete, non siete padroni della terra. Oh! Strappate tutti i segreti alla natura, non ci sarà più niente che vi farà paura e sarete voi a far girare la terra con un filo come una trottola dall'alto di una stella. Da quella stella per tutto l'universo l'uomo si spazia per superare se stesso. Siete, non siete padroni della terra. Non vi fermate, dovete costruire la vostra torre. La torre di Babele si deve fare e serve a dimostrare che l'uomo è superiore a ogni altro animale.
come superiore a ogni altro animale. A ogni altro animale.
Edoardo Bennato, La Torre di Babele, che mi sembra abbastanza azzeccata per questa fissazione di voler costruire un'opera rischiosa. Non stiamo nemmeno a parlarne. Però, allora, Andrea, Daniele, Signorelli, io ti ho chiamato qui per parlare e fare filosofia un po' a modo nostro nel rapporto tra mondo fisico e mondo digitale. Questo è un modo per dirlo, è quello che hai usato per scrivere un articolo pubblicato sul sito del Tascabile, ma qua stiamo parlando di metaverso da una parte e realtà aumentata dall'altra, bene o male, e devo dire che c'è dietro un bel ragionamento che condivido molto, però te lo chiedo: perché il metaverso si sta muovendo in direzione ostinata e contraria, non come piace a noi?
Ma allora, mettiamola così, il modo più semplice bisogna prenderlo un po' alla lontana. Allora, che cos'è il metaverso? Il metaverso, lasciamo perdere come adesso Mark Zuckerberg, alle prese con tutte le difficoltà della situazione, sta cercando di ridefinirlo, qualsiasi cosa adesso è metaverso. Una piattaforma di simulazione aerea è metaverso, un videogioco in realtà virtuale è metaverso, una lezione scolastica in realtà virtuale è metaverso, e poi anche adesso, cioè, tutto è metaverso, anche fuori dalla realtà virtuale, qualunque cosa è metaverso. Ma il metaverso, per come l'aveva raccontato lui, doveva essere, e come già era stato raccontato anche nelle mondi della narrazione fantascientifica dove origina, era stato raccontato come un grande ambiente virtuale, digitale, nel quale incompletamente calarsi tramite la realtà virtuale e poi poterlo liberamente esplorare, e all'interno del quale sarebbe stato possibile trasferire una parte crescente della nostra quotidianità, fare shopping, fare sport, lavorare, intrattenimento, tutto quanto. Ok. Problema: questo è in realtà virtuale. Cosa succede in quel momento? Che secondo me si è tentato, è infatti un'operazione che mi sembra che non stia andando bene, di spostare proprio.
È quasi limitativo che non stia andando bene. Ecco.
Quasi limitativo, proprio di far deragliare quello che invece era il percorso logico della evoluzione digitale e soprattutto della nostra crescente, graduale simbiosi tra mondo fisico e mondo digitale. Mi spiego. Ok, ci sarebbero tantissimi esempi precedenti a questo, ma un momento fondamentale è sicuramente il 2007 con l'avvento dell'iPhone, perché in quel momento noi smettiamo di dover separare necessariamente, costantemente, le nostre vite quando sono online e le nostre vite quando sono offline. Diventa normale girare per il mondo fisico, vedere qualcosa che ci incuriosisce, cercare le informazioni sull'iPhone o magari scrivere su WhatsApp, quindi nel mondo online, mentre sto raggiungendo il mio amico che tra 5 minuti vedrò fisicamente. Insomma, i due mondi iniziano a convergere sempre di più, tanto che ovviamente, come noto, un filosofo come Luciano Floridi ha coniato il fortunatissimo termine on life, proprio come dire, sì. non c'è più questa dicotomia, o meglio, questa dicotomia si sta sciogliendo. Perché però, cosa rimane ancora di questa dicotomia? Rimane lo strumento, rimane l'aggeggio, rimane lo smartphone, che comunque ci costringe a fare una mediazione tra il momento in cui io sono nel mondo fisico e voglio sovrapporli, voglio unire il mondo digitale. L'esempio più classico, più semplice, è quello di Google Maps. Certo, io posso utilizzare l'online per orientarmi mentre sono contemporaneamente nel mondo fisico, ma devo continuamente spostare lo sguardo. Guardo la strada, guardo Google Maps e cerco di capirci qualcosa. Perché secondo me la realtà aumentata è il vero passaggio e invece il metaverso è un completo deragliamento? Perché la realtà aumentata prevede di utilizzare sì dei visori, ma dei visori che non ci escludono dal mondo che ci circonda come quelli della realtà virtuale, bensì dei visori che ci permettono di restare nel mondo che ci circonda, di vederlo normalmente, però sovrapponendo a esso degli elementi digitali. E qui l'esempio è ancora, concludo, è ancora quello di Google Maps. Invece di dover spostare lo sguardo dalla strada allo smartphone, io vedrò attraverso i visori le frecce digitali direttamente sull'asfalto, oppure mi farà vedere dove ho parcheggiato la macchina, oppure magari, Marco, ti incrocio, siccome sono mezzo mio e ogni tanto non ti riconosco, sopra di te un'etichetta che dice: guarda che quello è Marco, un tuo amico, salutalo, per Dio. Quindi
ogni riferimento a recenti eventi reali, esatto, è puramente casuale.
Esatto, quindi quello secondo me, e adesso vedremo quando uscirà il tanto chiacchierato visore in realtà aumentata di Apple, che si sa di solito entra a gamba tesa quando il momento è maturo, perché questo ci permette di fondere ulteriormente, forse definitivamente, il mondo fisico e il mondo digitale in un'unica dimensione, e noi potremo continuamente vivere nel mondo fisico, dove tutto sommato stiamo bene, poi ci sono anche dei lati negativi, però diciamo così, approfittando anche delle potenzialità del digitale. Questa è una cosa, per me ha perfettamente senso. L'idea di un metaverso in cui noi ci trasferiamo in un mondo virtuale non solo complica enormemente e inutilmente le cose, ma, e concludo davvero, si dimentica completamente del fatto, come già ci dicevamo, che noi comunque in fondo siamo degli animali, cioè siamo delle bestie, sì. Siamo così civilizzati, tra l'altro, da pochissimo tempo rispetto a quella che è la nostra storia. Pensare che veramente l'essere umano possa trascorrere una gran quantità di tempo e seduto su una sedia, quindi dissociato con il fisico da una parte e la mente da un'altra, perché di fatto è quello che succede, mi sembra veramente una follia. Va bene, va benissimo la realtà virtuale per le esperienze straordinarie circoscritte nel tempo, per i videogiochi fondamentalmente.
Sì, infatti io devo dire che al di là di alcune applicazioni, ecco, e forse questa è la parte interessante, alcune applicazioni molto più business, mettiamola così, la realtà virtuale alla fine, per il momento, si limita ai videogiochi, perché a me è capitato di visitare uno spazio molto bello al Politecnico per lavoro e vedere tutte le possibili applicazioni della realtà virtuale in ambito industriale, per esempio. E lì il discorso è un po' diverso, perché uno può cominciare a vedere com'è costruito un motore, oppure ci sono i famosi digital twin, gemelli digitali, che in buona sostanza sono delle repliche digitali di una fabbrica, e avere questa replica permette di simulare dei cambiamenti di funzionamento, di ritmi, di flussi di lavoro, vedere cosa succede, e nel momento in cui questo soddisfa determinate esigenze, riuscire a applicarle immediatamente alla linea di produzione. Quell'idea, forse, e qua lo chiedo a te, del riuscire a creare una necessità negli utenti, ha funzionato in altri momenti con altri tipi di prodotti, ma a questo giro sembra aver proprio ciccato.
Hanno tirato, è come se avesse veramente un po' troppo tirato la corda. È vero, sicuramente la realtà virtuale ha anche delle applicazioni industriali molto interessanti, cose tra l'altro di cui si parla da tantissimo tempo. Poi ovviamente più la realtà virtuale progredisce, più diventano utili, e allo stesso tempo c'è una nicchia di gamer crescente, anche se ancora veramente una nicchia, che si appassiona giustamente ai videogiochi in realtà virtuale, anche perché l'ho provato anch'io, ho fatto Walking Dead in realtà virtuale, Marco, ti assicuro che è un'esperienza non per deboli di cuore.
Esatto, ho provato anch'io, e devo dire che quando ti salta fuori lo zombie dietro brutta. Sì.
Però super interessante, super divertente, ma queste sono due esperienze, o comunque due modalità di utilizzo molto diverse, e comunque però entrambe con casi d'uso molto specifici, molto circoscritti nel tempo e nell'utilizzo. Quell'idea di veramente ci trasferiremo nel metaverso, secondo me ha dimostrato soprattutto un paio di cose. Uno, Mark Zuckerberg era disperato nel tentativo sì, di riuscire a individuare la nuova grande frontiera dell'innovazione tecnologica. Aveva probabilmente qualcuno che l'ha consigliato male, e che infatti adesso è uscito da Meta, proprio tra l'altro contemporaneamente al tentativo di Meta di, insomma, sì, ne parla ancora, fa pubblicità, però è chiaro che stanno un po' rivedendo le loro priorità, e quasi come
veramente come se si potesse costringere il mondo per un anno e mezzo a parlare solo ed esclusivamente tutto il tempo di un tema che era chiarissimo che non potesse andare così come era stato raccontato da Mark Zuckerberg, per questioni anche banalmente tecnologiche. Cioè, se io veramente devo muovermi da uno spazio all'altro per fare shopping, in realtà virtuale è di una scomodità terrificante. Se in cambio mi dai delle esperienze straordinarie come combattere con gli zombie, ok, se devo andare faccio veramente...
Ma almeno mettimi qualche zombie tra un negozio e l'altro.
Almeno qui.
Mandiamo l'ultimo brano, nel frattempo io invito ascoltatori e ascoltatrici a scrivere, stasera ve la ronfate un po', sui timori legati sia al metaverso ma anche alla realtà aumentata, perché adesso secondo me andiamo a vedere un po' cosa succede. Allora, questo brano non è legato a nessun tema di attualità, semplicemente l'attualità era che l'altro giorno, mentre uscivo da un pranzo e camminavo per strada, c'era un vicino di casa che stava cercando di provare il riff di apertura di questa canzone e io poi ho finito per canticchiarmela tutto il giorno. Stone Temple Pilots, Interstate Love Song, gran pezzo, devo dire. Allora, torniamo a parlare di metaverso e realtà aumentata. Allora, dei problemi del metaverso ne abbiamo parlato spesso, però prima volevo fare un passo indietro, perché realtà aumentata qualcuno ci aveva già provato. E in particolare c'erano i mitici Google Glasses che... non hanno avuto tutta sta fortuna. Secondo te è cambiato qualcosa da quando li ha lanciati troppo presto?
Esatto, secondo me sono passati 10 anni, se ci pensi fa spavento, sì. Cioè 10 anni fa Google ha provato a lanciare i primi visori in realtà aumentata, il problema è che non si sapeva ancora bene che cosa farsene, nel senso, a parte il fatto che nessuno vorrebbe andare in giro con addosso dei visori giganteschi che riprendono tutto quello che lo circonda, sì. Cioè... Se ti va bene ti prendono per scemo, se ti va male menano, quindi insomma può essere abbastanza un problema, ma soprattutto prima che arrivasse, per esempio, qual è stato il primo fenomeno, anche in questo caso i videogiochi, si sa che i videogiochi assieme al porno, che tra l'altro hai citato prima, sono i due fattori abilitanti delle nuove tecnologie, spesso e volentieri, il primo vero fenomeno nella realtà aumentata è stato Pokémon Go, che risale al 2016-2017, quindi 3-4 anni dopo i Google Glass. Fondamentalmente Google si è lanciata veramente anche in maniera pionieristica in qualcosa che non aveva ancora neanche una cosiddetta killer app. Era troppo presto, troppo grossi, troppo costosi, troppo poco pronta tutto l'ecosistema. Non che adesso lo sia, adesso infatti siamo ancora in fase esplorativa, c'è stato anche il fallimento di Magic Leap One. Da una parte quelli che creano occhiali tipo i Ray-Ban Stories, venduto pochissimo, che
ma anche perché non fa tanta
non
realtà
niente,
virtuale,
no, cioè fanno realtà aumentata,
riprendono e ti fanno ascoltare delle cose.
Quella è l'idea di prima ti do degli occhiali normali e poi gradualmente andiamo a implementarci dentro tecnologie fino ad arrivare alla realtà aumentata. Dall'altra c'è, cioè, ti do questi affari pesanti e ingombranti, però c'è già tutto e poi mano a mano andiamo a miniaturizzare. Finché questi due mondi non si incontrano, non in un paio di occhiali dagli aspetto normali, ma che già offrono tante altre funzionalità, questo prodotto non può esplodere, non può diventare di massa, ed è per quello che c'è così tanta attesa nei confronti del dispositivo di Apple, perché ci si attende, vediamo se ce la farà di nuovo, che come già avvenuto con l'iPod, con l'iPad, con l'iPhone, con l'iWatch, con l'Apple Watch, quando arriva Apple vuol dire che il momento è giunto.
Sì, devo dire che ecco, forse la qualità migliore che hanno in Apple è il tempismo, perché sì, capiscono quando le cose sono pronte, perché per esempio nella realtà aumentata ci sono delle applicazioni di nicchia, ancora una volta in ambito industriale, perché ci sono sì, i casi in cui qualcuno per esempio va a riparare la valvola, non deve sapere cosa fare prima, ha un esatto, collega che sa cosa deve fare e in realtà aumentata gli fa vedere, gli sovrappone e dice guarda, quella è la parte che devi cambiare, devi fare così. Poi però, fra l'altro, è qualcosa, per tornare al tuo ragionamento sul legame col mondo fisico e anche con le persone, è terribilmente meno astratto del metaverso. Non è che li mettiamo a fare gli avatar coi pupazzetti a riparare la valvola finta così impari.
Ma infatti è fantastico, perché quando mi chiedono ma allora quali sono i vantaggi del metaverso, quali sono i vantaggi della realtà aumentata, quali sono i vantaggi della realtà aumentata è immediato, è chiaro a tutti, è semplicissimo da comprendere. Quali sono i vantaggi di trasferirsi tutti da un momento all'altro in un grande metaverso virtuale per poi fare il collega col tuo capo che c'ha l'avatar di un robot mentre dietro c'è un finto vulcano, ma non veramente, ridatemi Zoom che non è sarà la cosa migliore del mondo, ma almeno è semplice da usare e molto più immediato. Io poi qua mi sbaglierò sicuramente, non ne azzeccherò una, ma io sinceramente penso che la realtà aumentata e i visori in realtà aumentata siano davvero il dispositivo che nel giro di 5-10 anni cambierà nuovamente la frontiera tecnologica, andando a gradualmente e magari non del tutto a sostituire lo smartphone.
Va bene, allora ricordatevi che tutto questo è stato detto nel podcast di Doppio Click del 21 marzo 2023 e poi vedremo dopo cosa succederà. Allora, io ti dico la verità, fra i timori che ho io legati alla realtà aumentata c'è la pirateria informatica, nel senso che una cosa è, che ne so, farmi uscire un pop-up mentre sto navigando sul mio computer o farmelo uscire sullo smartphone, ok, il danno certo, è relativo. Se mi esce un pop-up per esempio a forma di camion che mi arriva incontro mentre sto girando per le strade di Milano, ecco, forse lì il rischio è un po' più elevato.
Guarda, c'è un video bellissimo, Hyper Reality, su YouTube lo trovate, del designer Keiichi Matsuda. È bellissimo perché fa vedere come sarà il mondo, come vedremo il mondo quando utilizzeremo la realtà aumentata. È fatta in maniera anche abbastanza cartoonish e ci sono anche i bug, per cui c'è questa persona che sta andando a fare la spesa in un ambiente realtà aumentata con l'assistente digitale che gli cammina sopra il carrello fisico, no? Con questa sovrapposizione tra digitale e fisico, però poi iniziano a succedere casini, qualche hacker si intromette, l'assistente virtuale diventa un'altra cosa, e in effetti questo rischio c'è. E voglio aggiungere un'altra cosa, perché sia mai che qualcuno mi faccia passare per tecno entusiasta, io penso che nella realtà aumentata ci siano moltissimi contro, serissimi contro, anche semplicemente, lo accenno solo, a livello di sovraccarico cognitivo, potenzialità di sorveglianza e molto altro ancora. Semplicemente penso che questa sia una tecnologia che è destinata a entrare prepotentemente nella nostra quotidianità.
Sì, poi c'è anche tutto il tema della commercializzazione, perché ricordiamo, prima tu hai citato il caso dei Pokémon Go, e i luoghi in cui comparivano i Pokémon erano tutt'altro che casuali, c'era un tariffario praticamente.
Pazzesco, guarda, sì. Quello è un tema fortissimo, praticamente McDonald's e altre società hanno aumentato il fatturato facendo degli accordi con Niantic, società produttrice di Pokémon Go, affinché gli animaletti più rari e non solo comparissero lì dentro. Che cosa significa? Che potenzialmente hanno letteralmente eterodiretto i movimenti delle persone. Nuova frontiera da incubo, manco Philip Dick ci aveva pensato.
Veramente. Ah, tra l'altro, uno dei pochi vantaggi di ChatGPT veri è che Philip Dick è tornato in tutti gli scaffali in bella vista nelle librerie. Allora, il nostro
tempo 5 anni.
Esatto. Il nostro tempo è finito, quindi grazie Daniele Signorelli ancora una volta.
Grazie a te Marco, a presto.
E un'altra puntata di Doppio Click se ne va, l'appuntamento naturalmente è per settimana prossima. Io vi lascio al palinsesto di Radio Popolare, che prosegue con l'altro martedì e poi le news della notte, questa sera a cura di Giulia Riva. Vi auguro un'ottima serata e un'ottima settimana. A martedì. It's coming on, 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 it's coming on.